non posso fare a meno di esprimere in questa straordinaria cornice del meraviglioso museo del Forte di Bard un pensiero di ringraziamento, di ammirazione, di congratulazioni nei confronti di Enzo Bianchi, di Gabriele Cornero e dei suoi collaboratori, tutto questo anche a nome di mia moglie Agnese, e senza dimenticare che ci sono in sala amici venuti anche da lontano, come l'artista Alberto Marconcini da Vinci o l'editore Tallone da Alpignano. Detto questo, entrerei subito nel merito sottolineando un'altra doverosa segnalazione. Circa 501 anni fa, Leonardo attraversava la Valle d'Aosta. È un tema sicuramente da approfondire, anche se non è quello di oggi. C'è invece da sottolineare qualcosa che ho letto nella locandina di presentazione di questo convegno. Qualcosa che mi ha convinto, entusiasmato, appassionato e al tempo stesso ritengo utile in un certo senso contraddire per quanto riguarda Leonardo da Vinci. La frase è: la dimensione ludica dell'esistenza afferma la necessità dell'inutile. Bellissimo. Tuttavia, Leonardo dimostra anche proprio il non inutile e si sofferma su un'esigenza che è quella di non produrre solo cose utili, ma addirittura necessarie. Necessarie nella dimensione di un riferimento alla natura e alla spiritualità. Leonardo parla di divina necessità in tutte le opere umane, dove individua nella pittura un primato assoluto. Scrive Leonardo: la necessità è maestra e tutrice della natura, la necessità è tema e inventrice della natura, e freno e regola eterna. In un certo senso Leonardo ci appare, al di là del mito, come un divino creatore. In questa sua creatività c'è psicologia, c'è teatralità, c'è una ricerca al di là del visibile, c'è un'esperienza di arte come vita e come totalità. Tuttavia, Sigmund Freud, all'inizio del XX secolo, ha concluso: il grande Leonardo rimase tutta la vita, per più versi, infantile. Infantile perché ludico. Infantile, ma dobbiamo sempre sottolineare invece che per Leonardo sono errate le etichette, le definizioni stringenti, in quanto era soprattutto un uomo libero, un artista libero, e quindi è inutile cercare di etichettarlo come vegetariano o meno, gay o meno, ateo o religioso. Leonardo è celebre, il più celebre artista scienziato al mondo di tutti i tempi, al tempo stesso spesso non è conosciuto nella verità della sua opera e affermava sicuramente concetti giusti che ancora oggi ci fanno ricercare in lui aspetti nuovi, aspetti dimenticati, trascurati e fraintesi. Nei suoi studi anatomici scriveva: troppe parole confondono le idee, è necessario figurare, diciamo mostrare e dimostrare, quello che cercherò di fare io più rapidamente possibile, con un invito a cercare di leggere opportunamente quello che è in Leonardo il disegno minimo. Sono degli schizzi spesso di un centimetro, due centimetri, che però raccolgono grandi idee e che veramente possono costituire sorpresa e meraviglia. La prima immagine è quella di un labirinto che si fonde con un nodo detto appunto Vinciano, dal paese natale di Leonardo. Il labirinto, inteso come simbolo straordinario di cosmologia, di spiritualità, ma anche di gioco di corte. E in tutto questo inizia un rapido excursus che ci porta a quello che è il gioco, anzitutto. Il gioco più insistito nell'opera di Leonardo è rappresentato dai ludi geometrici, i ludi matematici. Ne vediamo qui alcuni esempi che sono una sintesi straordinaria di ricerca estetica, ma anche di ricerca di esattezza e di creatività. Se noi procediamo, capiamo anche il senso di quello che dicevo all'inizio. Ci troviamo davanti a uno dei disegni più celebri di Leonardo, un piccolissimo disegno, 4 centimetri, ma quello che è stato considerato l'elicottero è indubbiamente uno strumento di meraviglia. Tuttavia, dobbiamo considerare che questa vite aerea, che per Leonardo si faceva femmina nell'aria e che rappresentava il moto circonvolubile, è sostanzialmente quella definita nel Medioevo il ludus puerorum, ecco, ricerca tecnologica e gioco. Lo stesso concetto è in questa serie di immagini che fa riferimento a esperimenti di fisica e di meccanica. Alla base di tutto c'è per esempio un gioco per bambini, la cerbottana, e la ballotta, la piccola palla. Ancora Leonardo, per esempio, si dedica con particolare attenzione a quella che è la legge dell'equilibrio nella trottola. Ecco quindi questa trasformazione di osservazioni semplici in straordinaria complessità. Ecco, vediamo ora due righe che illustrano la prova del senso del tatto di Leonardo, che possiamo anche definire l'inganno della percezione. Allora, vi inviterei a leggere questa frase e ora o più tardi, magari domani, magari usando invece una pallina fatta di cera o di pane o di vetro, a giocare come dice Leonardo. Questa la leggo per sottolinearla e la fo. Se metterai il dito indice sotto la punta del medio, in modo che tutta la sua unghia passi dall'altro lato, come sto facendo io, toccando con le due dita una sola cosa, per esempio la punta del naso, sembrerà di toccarne due, purché tale cosa sia rotonda. Si tratta semplicemente di sfiorare la punta del naso e di avere questo che per Leonardo è un inganno della percezione, e su questo tornerà Fra Luca Pacioli, che fu un grande amico e un grande maestro di matematica per Leonardo, ma quando si dice Leonardo imparò tutto da Pacioli, si commette un errore, perché ci sono fogli come questo dove Leonardo disegna tanti giochi e si può datare 1490, mentre la conoscenza di Pacioli è almeno 7-8 anni dopo. In questo foglio, per esempio sulla sinistra, ci sono i quadrati magici e c'è un altro esperimento molto semplice, molto elementare. Per esempio, Leonardo dice: riempite un bicchiere di acqua finché non sia esattamente colmo fino al margine. Sembrerà impossibile, ma potete immergere 3 monete, dice, parla di 3 monete da 2 lire ciascuna, e se le mettete di coltello si creerà una cupola, ma non si verserà l'acqua. Scusate, scorro velocemente, ma mi fa piacere delineare tutta questa varietà di osservazioni di Leonardo tra il semplice e il complesso studio di leggi della fisica o di altri criteri scientifici. Sulla destra, un termine molto allusivo è quello della pila di gettoni sul tavolo da gioco, perché evidentemente Leonardo conosceva anche il gioco, non d'azzardo, ma magari il gioco delle carte, come sappiamo bene riguardava suo nonno e al limite anche suo padre. Si è parlato di Leonardo e gli scacchi quando è stato ritrovato un manoscritto di Luca Pacioli, che tendenzialmente subito è stato attribuito come tentativo a Leonardo, perché tutto generalmente viene riferito al grande genio che tutti conoscono, trascurando tanti altri contributi estremamente interessanti sul piano intellettuale. È comunque vero che Leonardo, ce lo mostra questo minimo disegnino di pochi millimetri, conosceva il gioco degli scacchi. Sicuramente lo praticava, e infatti si legge sotto la torre, sotto la rocca, i arrocarò. Quindi io farò la mossa di arroccare, caratteristica del gioco degli scacchi. L'immagine seguente è invece una dimostrazione di come Leonardo praticava il design, compiacendosi spesso di scherzi più o meno di buon gusto. In questo caso è un bicchiere vessatorio. Chi lo prendeva in mano per bere, nel momento in cui lo inclinava, si bagnava perché il bicchiere era traforato in maniera occulta e per questo viene definito storicamente vessatorio. Sono cose molto ignorate, ma funzionanti. Ancora un concetto di meraviglia e di gioco deriva dal teatro di Leonardo. Effetti speciali, grandi sorprese, stupore. È il caso dell'Orfeo che come scenografia Leonardo configura come una montagna che si apre ed è per questo dal paradiso di Plutone salgono i diavoli, suonano, danzano, si creano tutta una serie di quegli effetti che oggi sono frequenti nel teatro, ma a quel tempo ovviamente provocavano effetto di stupore perché oltretutto comportavano l'automazione. Vedete scenografia contemporanea di una reinterpretazione a grandezza naturale della montagna che si apre, vedete un disegnino di 1,5 cm in cui Leonardo stenograficamente sintetizza l'Orfeo, Aristeo che insegue Euridice, l'Eros come gioco. E andando avanti un disegno stupendo, quello delle ninfe danzanti, perché naturalmente nel mondo delle corti dove Leonardo operava da protagonista, il progetto della danza e del balletto erano fondamentali. Uno strumento musicale come la lira diventava allora, nel gioco di Leonardo, qualcosa di bizzarro, di antropomorfo, di mostruoso. Oppure il tamburo diventava un gioco meccanico e in questo caso c'è un'automazione e una risonanza straordinaria di tecnologie innovative. Il mondo della metamorfosi è quello che caratterizza naturalmente Leonardo e quindi abbiamo le metamorfosi tra l'Eda e il Cigno, tra dei coltellacci che diventano antropomorfi, tra strumenti musicali che passano tra il colto e il primitivo. Ma una delle grandi principali attività di Leonardo, anche come artista, è quella della caricatura. La caricatura la esercita in centinaia di disegni, spesse volte è in rapporto alla fisionomica. Vediamo qui a sinistra il caso di caricature schizzate con noncuranza per l'effetto edonistico. Non sono piacevoli, ma sono intensamente espressive e danno un eco puntuale a destra in qualcosa di molto più curato. La frase che accompagna le caricature sulla sinistra è quella che potete leggere ed è ironica nei confronti del poeta che lui non prediligeva, perché lui era dantista e quindi amò sì forte il Lauro e fu perché il Lauro è buono fra la salsiccia e il tordo. Un'ironia caratteristica anche della terra natale di Leonardo e di quel suo unire la cultura all'espressione popolaresca. C'è una frase che è programmatica anche in rapporto a quello che anticipavo su il sollazzo per gli artisti. La frase, la potete leggere, sottolinea proprio questo, l'essere sempre attento all'utilità, alla professionalità, anche quando il pittore o l'artista o lo scienziato si vuole sollazzare, vuole dedicarsi al gioco. E lo stesso lo vediamo quando Leonardo raffigura per esempio un demone con una concezione che è spesso simile a quella di Arcimboldo, quindi l'unire tanti elementi per creare una figurazione surreale e sbalorditiva, impossibile. In questo caso è un demonio e potete leggere la frase che riguarda comporre con tanti animali diversi una figura aberrante, ma è lo stesso gioco che Leonardo pratica quando affronta le metamorfosi di un ramarro che lascia vivo in una scatola per terrorizzare i suoi ospiti quando entrano nel suo studio. E vale la pena ora per me di sottolineare una contraddizione profonda nell'interpretazione di Leonardo, che è anche quella della varietà nel suo comportamento. Leonardo ha scritto pagine stupende da animalista, con il massimo rispetto degli animali al punto da definirli molto migliori dell'uomo per comportamento. Al tempo stesso non evitava di praticare l'uso degli animali per i suoi studi e le sue indagini scientifiche, con le rane, i maiali, i ramarri, e praticava quello che per molti bambini, io lo ricordo da ragazzo, è il gioco con le mosche, catturarle e in alcuni casi purtroppo togliere una luccia. E Leonardo lo faceva mettendo del miele, per esempio, per sentire il variare della voce, delle ali di una mosca. Tante curiosità, tante stranezze, tante meraviglie quando Leonardo affronta l'anatomia. E qui vediamo due disegni in cui a sinistra studia il mondo comparato di un uomo e di un animale e talvolta gioca a mischiare queste due conoscenze in forme che veramente creano difficoltà di lettura anche per gli studiosi contemporanei. Il gioco di confrontare sistematicamente le analogie anche nella pratica scientifica e incomparabile dei suoi disegni anatomici. In quella a destra il gioco consiste nel poter sostituire gli arti umani in arti meccanici, e qui naturalmente si può pensare alla tendenza di Leonardo verso la invenzione di robot, di automi. Una delle vicende interessanti dal punto di vista storico e simbolico è quella del leone meccanico di Leonardo. Un grande gioco, perché questo robot camminava e ad un certo momento si apriva il petto e ne uscivano i gigli. Ecco la complessità di un gioco di grande profilo, un'invenzione di un automa, è quella che il leone rappresentava Leonardo, Papa Leone X, e la città di Leone dove era destinato. Al tempo stesso i gigli rappresentavano Firenze che offriva e la Francia che riceveva. In tutto questo, naturalmente, Leonardo esprime qualità estetiche e concettuali. Basti pensare a questa rielaborazione che abbiamo fatto per evidenziare la componente di Leonardo nei ludi geometrici e matematici per un confronto tra le equazioni e le equivalenze delle superfici. Leonardo progetta un cubo magico che non ha niente a che vedere con aspetti esoterici, ma sempre con costruire qualcosa di mirabile e di innovativo. Leonardo progetta un ponte per salvarsi. Questo ponte salvatico era fatto soltanto di semplici tronchi. Non era un gioco soltanto, era anche qualcosa che poteva consentire a un esercito in fuga di mettersi in salvo o a un esercito inseguitore di raggiungere il nemico. Il genio pontieri è in grado di montare il ponte di 6 metri in poco più di un minuto ed è una forma, appunto, ancora una volta, di questa sintesi tra qualcosa di semplice, il concetto basilare della prefabbricazione, che è comunque un'innovazione del XX secolo, con quello che è invece un sostanziale progresso per il mondo civile. Guardando questo modellino e guardando il disegno sulla destra, prendo anche questo elemento che, tenendolo in mano, può sembrare semplicemente una figura geometrica, tridimensionale. È una figura che consente di creare per Leonardo una componibilità in senso astratto o applicata agli argini di un fiume o ai gradoni di una pescaia, sempre di un fiume. Il concetto è quello della prefabbricazione, della componibilità. Oggi però è quello che ci suggerisce similitudini con i giocattoli per i bambini, per esempio, una sorta di Lego. Tutto quello che in Leonardo ha spesso plusvalenze. A questo punto chiuderei questa prima parte per passare alla seconda, che sarebbe ovviamente una storia infinita. Parlare di enigmi per Leonardo significa ovviamente affrontare il tema dei capolavori dell'arte, e la Gioconda, il più famoso dipinto al mondo, è sicuramente qualcosa che spesso viene menzionata come un capolavoro, una figura di enigma, per tante ragioni, spesso anche con grandi fraintesi. Ma sicuramente c'è all'interno di questo capolavoro un concetto, la sintesi di tutto quello che è il pensiero di Leonardo come teoria dell'arte e pratica dell'arte. Ma dagli enigmi Leonardo passa anche all'enigmistica. E in effetti quello che noi vediamo sotto la scritta è un rebus che ha una chiave di lettura molto semplice, l'amore mi fa sollazzare, realizzato con un amo e poi le note musicali, l'amore mi fa sol, ecco, quindi bello, addirittura suonabile, e infatti anche Gazzelloni, quando... indimenticabile, e altri musicisti hanno interpretato questi rebus di Leonardo in tanti modi possibili, compreso quello musicale. Ecco che Leonardo ha dedicato pagine fitte, guardate queste due pagine del Codice Atlantico, sono decine e decine di profezie. Profezie che hanno una componente di indovinello, di enigmistica, e Leonardo dice anche come si devono recitare. È un gioco che lui calcola da tutti i punti di vista, e allora spiega: dilla in forma di frenesia o farnetico, dille in forma di insania di cervello, come se tu fossi pazzo. Ne prendiamo uno per caso, e questo indovinello, questa profezia, pare sia quella che per la cultura greca antica costrinse Omero al suicidio, impazzì. Leggetela. Comunque saranno molti cacciatori di animali che quanti più ne piglieranno, manco ne avranno. E così, al rovescio, più ne avranno, quanti meno ne piglieranno. La chiave di lettura di tutto questo è molto semplice, è il pigliare dei pidocchi. Questo lo scrive Leonardo nel Codice Atlantico. E su questo tema, quanto più ne prendi, più ne lasci, quindi più ne hai, meno ne hai, insiste ripetutamente anche per quanto riguarda la fossa e altre sue citazioni emblematiche. Ci sono poi quelle definizioni, quelle profezie, quegli indovinelli che hanno altre allusioni, sempre significative, perché spesso tradotte in termini morali. Quella sotto, per esempio, le olive che cangiano dagli ulivi, ci danno l'olio che fa il lume, eccetera, è riferita al fatto che Leonardo considera odiosa la pratica degli uomini che, per esempio, bastonano e fanno cadere le olive che poi ci sono tanto utili. Ma lo stesso vale per il tagliare il grano e per tante altre attività semplici e agricole che Leonardo interpreta in chiave simbolica, e questo, come vedete sopra, riguarda anche quei corpi senza anima che però sono i libri e che con le loro sentenze ci danno precetti utili per ben morire. Un altro termine che riguarda il ragionamento di oggi: le ossa dei morti che con veloce moto trattano la fortuna non sono altro che i dadi, perché Leonardo evidentemente giocava coi dadi, li interpretava e li trasformava ancora una volta in termini simbolici, mentre peraltro disegnava con estrema inventività e con grande spirito come si può dire, veramente vendicativo verso i suoi nemici. Esprimeva queste allegorie morali. Nell'immagine che vediamo si tratta dell'invidia, la grande nemica di Leonardo, che cavalca la morte, porta un mazzo di fiori, offre un mazzo di fiori, ma l'invidia, quando affronta la virtù, ha anche la coda di scorpione. È sempre un'insidia costante. Leonardo gioca con le parole, gioca con le figure, ma rivendica fortemente il suo problema di essere oggetto di invidie, di gelosie, di malpensieri. Unisce quindi il gioco a una sofferenza psicologica, e in qualche caso gioca anche su quello che, per esempio, che è il ruolo del pittore, con questa facezia del pittore, così come in altri difende la sua posizione di essere illegittimo e gioca con le parole per spiegare anche offendendo i suoi interlocutori, come il suo essere illegittimo in realtà è un qualcosa di nobile e di rispettabile. La frase la state leggendo tutti e quindi penso sia abbastanza divertente. È il pittore che faceva le pitture di giorno e quindi erano belle, ma i figli li faceva di notte. E queste sono tante delle sfumature intorno a questo Leonardo ludico, che quanto ai rebus poi non cessa mai di fornire intuizioni e anche banalità. Il primo è molto complesso, un pero, una sella, la fortuna, quindi però se la fortuna mi fa felice, tal viso asponerò, come legge. Ma la seconda è addirittura ora sono fritto, e quindi sono battute quasi vernacolari, popolaresche, che animano il trascorrere della vita di una persona totalmente assorta nella sua genialità creativa e di conoscenza. Anche sotto, ma assomiglio alla formica. Questa non è soltanto una frase, un rebus, non è destinato in astratto ad altri, sta parlando di se stesso, che come una formica costruisce qualcosa di positivo e di importante. Concludo così questa seconda parte per entrare nel tema dello sport. Quello dello sport forse è uno degli aspetti meno conosciuti di Leonardo, parzialmente lo è. Noi abbiamo potuto fare una mostra per le Olimpiadi di Atene del 2004, una mostra ufficiale, ma effettivamente ha sempre suscitato un po' di incredulità, come se fosse una esagerazione. Oggi noi vediamo nel mondo che ci sono tante stranezze, la Gioconda viene definita forse cinese, ci sono delle falsità passate assolutamente come opere autografe di Leonardo, si cerca sempre di colpire con scoop mediatici quella che è un immaginario distorto ed equivoco del grande Leonardo. Ecco, c'è una frase che vale la pena di leggere come premessa al rapporto di Leonardo con lo sport, perché chiarisce bene quello che è un concetto fondamentale. In pratica, il pittore del Rinascimento, secondo Leonardo da Vinci, doveva soprattutto studiare i movimenti in quelli che giocavano a pallone, a palla, e a pallamaglio. Pallamaglio significa la palmole degli inglesi, significa il cricket o croquet, significa un qualcosa che in analogia, e lo vedremo fra poco, con il colpire la palla per il baseball o per il golf. Ecco, questo è un concetto che non è inventato, è nei codici di Leonardo, e se noi vediamo altri studi, per esempio sull'equilibrio di una persona che gioca con una palla, schematico o più descrittivo, il riferimento finale, e questo ci insegnano i giocatori di palla, anche se si tratta di concetti di fisica. In un caso molto interessante sul piano anche del giudizio sociale e morale, Leonardo parla delle pelli degli animali, che non sono altro che i palloni da gioco, il gioco del calcio, e rimuoveranno gli uomini, quindi porteranno gli uomini a grandi gridori, liti e battaglie e bestemmie dal loro silenzio. Quindi espressioni sempre intensamente creative e propositive. Infatti vedete la chiave di lettura di Leonardo, le balle, in questo caso cioè vuol dire le palle da gioco. Successivamente Leonardo, per esempio, studia le macchie sui muri e studia la macchia che provoca un pallone a seconda di come è gonfiato più o meno, e lo stesso attenzione al pallone la dedica quando si tratta de divina proporzione. Questo è un piccolo paradosso, ma diciamo che è una valutazione a posteriori di un disegno di Leonardo che vediamo in un icocedron abscisus vuoto e pieno. L'icocedron vuoto è fatto da 180 linee, 180 lati, e si compone di 32 facce, 20 esagonali, 12 pentagonali, e tutto questo corrisponde esattamente al pallone da gioco di cuoio che era in uso fino a pochi anni fa, recentemente è stato prevalentemente modificato. Noi l'abbiamo chiamato il poliedro dell'armonia, perché c'è un'armonia fra i pentagoni, gli esagoni, eccetera. In questo eccetera, ora vediamo velocemente, perché il tempo passa, una serie di immagini che riguardano tante attenzioni di Leonardo a sport in maniera imprevedibile. Per esempio, il tiro alla fune, lo vediamo. Poi vediamo un disegno che è grafodinamico, perché è una sequenza del movimento, ma molto interessante perché quasi cancellato da un segno più oscuro, c'è una figura che sta per colpire la palla che gli arriva, esattamente come possiamo vedere nel baseball. Vediamo ancora un'altra figura del genere, minima, sono schizzettini di 2-3 centimetri, che quindi sono passati lontani dall'osservazione e non si vedono solitamente nei libri e non si conoscono nei documentari, non si conoscono in quella che è la divulgazione di Leonardo. Questa è decisamente una figura che suggerisce analogie con il tennis, e Leonardo studia il modo di vibrare il colpo e di impostare il corpo per vibrarlo con maggiore violenza. L'ultima figura di questa serie non è più un uomo, è un robot. È l'automa che colpisce la campana in un orologio idraulico, che è composto da tantissimi elementi idraulici e finisce per creare il movimento umano artificiale, meccanico. Un tema che si conclude poi con l'arte è quello dello studio di guerrieri e atleti in funzione della battaglia di Anghiari, il capolavoro di Leonardo che si teme perduto nel Salone dei 500 di Firenze, ma è ancora ritrovabile. In un solo disegno Leonardo studia appunto atleta, guerriero, Leda, il movimento di Leda col cigno, e poi i cavalieri, e poi ancora altri atleti che praticano giochi di tipo olimpico. E in questo caso un atleta, e lo vediamo sullo sfondo con uno studio per la battaglia di Anghiari. Più interessante questo, ancora atleti, studio per la battaglia di Anghiari, se zoomiamo nel particolare vediamo quelli che sembrano giocare a golf, vedete, levano la mazza e stanno per colpire. Ancora lo studio della lotta, per esempio, che va a confluire in quella che Leonardo considerava la pazzia bestialissima della battaglia e della guerra, e vediamo quindi la battaglia di Anghiari, dove la parte in basso al centro è esattamente riferibile allo studio dei lottatori precedenti. In sequenza vediamo come i saltatori sono analizzati da Leonardo fino a tradurli in una cifra essenziale, ma di estrema intensità rappresentativa. E questo lo vediamo ancora quando si tratta dell'equilibrio delle figure. Sono schizzi stenografici di pochi millimetri o pochi centimetri, ma ancora una volta, lo ripeto, è anche lì che Leonardo sintetizza la sua grandezza. E lui di grandi voleva fare le sculture, sculture meravigliose, il grande cavallo per lo Sforza le porti per il Duomo di Piacenza. Ma quello che è interessante è che sapeva anche fare delle sculturine, dice, grandi un dito, e le riempiva di vento, le soffiava e queste volavano finché il vento non si perdeva. Cioè il gioco in tutto quello che è anche la scultura. Il gioco naturalmente in questo disegno minimo, in cui due figure giocano sull'asse di equilibrio, oppure due atleti che praticano il salto dell'ostacolo, come vediamo in varie posizioni, addirittura di profilo e di fronte, oppure questo disegno non molto comprensibile, ma se fate attenzione vedete il salto con l'asta. È esattamente il salto con l'asta in una visione dinamica tra l'inizio e la conclusione della traiettoria. Oppure in questo caso è l'atleta che ha ai suoi piedi il peso, quindi l'atleta del sollevamento pesi. Oppure l'arciere, che in questo caso a sinistra è indubbiamente un arciere. Sulla destra, secondo alcune osservazioni più dettagliate dello schizzo a punta d'argento, quasi invisibile, in realtà impugna anche uno strumento musicale. È l'analogia tra l'arciere e il musico. Per questo, quando si parla di armi come questa, noi notiamo il design raffinatissimo, e lo stesso vale per il dinamismo degli arcieri in battaglia con i vari schermi, con le varie posizioni, le varie dinamiche, e ancora una volta possiamo soffermarci sulla raffinatezza e l'evoluzione di quello che è lo studio dello scoppietto, un fucile dell'epoca, nelle posizioni di tiro calcolato, un tiro di precisione. O ancora, in questo caso, il lancio dei dardi puntuale, come può essere il lancio del giavellotto, oppure quello di un'arma degli antichi. Ancora, la lotta e la scherma. E tutto questo studio, che risale alla fine del 400 e ai primi anni del 500, finisce per concludersi nel Trattato della pittura. E quando nel 1651 finalmente i testi di Leonardo, fino allora sconosciuti, viene pubblicato parzialmente, si incarica Poussin, il grande artista francese, di illustrare il Trattato di Leonardo, e scaturiscono questi disegni con il lancio del giavellotto, il lancio del peso, la lotta, addirittura in un apocrifo che si trova di un artista greco, Doxaras, e poi Leonardo gioca a immaginare anche tanti aspetti delle arene, degli anfiteatri dove si svolge lo sport, e quindi in questo caso c'è una gradinata, e se guardate bene notate l'impronta della seduta e dei piedi, che consente anche fantasia e anche il conteggio del numero degli spettatori. Quando affronta la pesca e la caccia, come in questo caso, Leonardo non dimentica mai poi l'aspetto morale, perché dice sempre corta libertà, scusate, non sempre, dice qui corta libertà come chiave di lettura, perché l'anatra che fugge al cacciatore è anche insidiata dal rapace e dai cani, e quindi ha poca speranza di lunga vita e di lunga libertà. Interessante è il rapporto di Leonardo col mondo subacqueo, di sport subacquei. A sinistra dice di non mostrare agli altri questo gioco segreto. A destra ci segnala qualcosa che lui viene a sapere dall'antica India. India vuol dire proprio l'India asiatica. E lui riceve le informazioni su questo sub che per pescare e raccogliere corallo e perle si mette, lui dice, occhialini da neve, perché lui li riconosce per gli occhialini che tengono i montanari sulle tra le nevi, mentre nel caso indiano sono quelli del subacqueo. Ancora una cosa molto curiosa, che è un gioco serio, anche un po' sconcertante, di Leonardo cacciatore di taglie. Praticamente studiamo un sistema per affondare le navi, e poi grazie ai sub completava l'opera e catturava i ricchi che si trovavano su quelle navi e divideva al 50% le taglie con i sub e con i proprietari delle navi di raccolta. Ora, l'ho espressa in breve e male, ma il concetto è veramente curioso, perché qui si tratta di giocare con guadagni, brevetti, perché tutto deve essere anticipato da accordi notarili, e quello che è l'aspetto di Leonardo, curioso, inventore, desideroso anche di tanti guadagni. Ma comunque, scusa, torniamo a Leonardo che gioca col mare, per esempio. In questo caso è un salvagente per quando uno si trova in mari lontani, ma anche, vedete, la mano palmata, il guanto palmato, che consente oltretutto, e lo vediamo qui, ecco, per esempio, di muovere più velocemente una barca in alternativa alla barca a pale. Scusate, devo ritrovare questo che ho saltato, ed è l'uomo che cammina sull'acqua, perché a Leonardo piaceva questo gioco con l'idea di poter avere queste baghe, queste otri gonfiati d'aria che consentivano con quattro di questi otri di equilibrarsi sull'acqua e di praticare una serie di giochi. Una serie di giochi che si conclude fra l'altro con il pattinaggio sul ghiaccio. E come leggete qui è molto chiaro, definiscimi perché uno che strusci sopra il ghiaccio non cade, ma queste informazioni lui chiarisce ancora di riceverle dalle fiandre, perché il Portinari, un suo amico e mercante, si trovava nelle Fiandre e quindi, come tanti altri, da tutto il mondo informavano Leonardo. Un Leonardo che quindi poteva dedicarsi a queste strane imbarcazioni o anche allo studio dei venti in funzione della nautica e in funzione della vela, altro sport chiaramente molto importante ai suoi tempi, non solo per i riflessi che aveva e i rapporti con l'antichità delle armi e delle navi da guerra, in questo caso una velocissima nave a remi che era anche una speronatrice, ma proprio per quello che negli ultimi anni, 500 anni fa esattamente, questo disegno ha 500 anni, nel 17 Leonardo studiava per Francesco I, per la nuova città di Romorantin, come naumachia, la grande vasca per le battaglie navali nella villa, nella residenza del re di Francia. Siccome devo concludere, faccio velocemente un excursus tra tornei, quindi cavalieri e pedoni, poi la lotta del cavaliere contro carri armati, l'equitazione, il falso clamoroso della bicicletta, uno dei pochi sport di Leonardo che è diventato famoso, uno dei disegni che ha ingannato negli ultimi anni tantissimi studiosi e tanto pubblico e che non esisteva prima del 1961 nel Codice Atlantico. Una cosa straordinaria, questo che nel Medioevo era nell'ottica del carro facile, che Leonardo trasforma in quello che è un'auto semovente, un carro semovente, e poi con questo sistema di tante ruote facilita e arriva proprio a un concetto di movimento di automobile, non più teatrale, ma come vediamo proprio pilotato. Un disegno quasi cancellato nel Codice Atlantico, ma di straordinarie prospettive future. Il discorso di questo foglio è l'aliante e tutti gli studi li vediamo sul volo degli uccelli. Il sogno ovviamente dell'uomo volante era quello che appassionava Leonardo, sia con il volo meccanico e con il movimento delle braccia, sia con quello delle gambe, sia con questa specie di risciò, cioè un uomo che corre all'impazzata su quello che sembra una macchina, una bicicletta orientale, e in realtà è munito di ali per staccarsi da terra. E ancora abbiamo il fondamento del moto, che è in realtà un orologio che invece di battere le ore avrebbe dovuto muovere le ali, o l'uomo che si dedica alla caduta libera con dei cartoni. E ancora l'invenzione del paracadute, voi sapete che viene attribuita a Leonardo, ma era stato disegnato, lo vediamo a sinistra, prima di lui, solo che lui ha l'intuizione del paracadute proprio di precisione, quello regolabile, caratteristico delle gare di paracadutismo contemporanee. Naturalmente si dedica anche a forme completamente inventate, probabilmente il rapporto con l'antica Cina e con tutto l'Oriente, come il deltaplano e la sfera volante. Vediamo un deltaplano che avrebbe potuto decisamente volare, vediamo come questo deltaplano è stato fra l'altro usato da un campione mondiale, purtroppo recentemente scomparso, che ha creato pure un logo, l'ala di Leonardo, usando un disegno che, mi spiace per lui, ma non aveva fatto Leonardo, ma questo è proprio un disegno fatto da me negli anni 90 per realizzare il modello. Purtroppo la conoscenza di Leonardo spesso passa per degli errori clamorosi. È importante sottolineare come ha sempre un valore simbolico. La sfera volante ha la possibilità dell'uomo al centro, sempre in posizione retta, grazie a quel sistema cardanico che prende il nome dal figlio di un amico di Leonardo e che Leonardo aveva anticipato. L'ultima immagine di invenzione è quella di un particolare del codice sul volo che si conserva nella vicina Torino. E in questo caso Leonardo parla di un uomo che si mette intorno tante baghe di vento, baghe d'aria. Cosa significa? Baghe d'aria, airbag. È l'airbag per l'uomo volante, non per l'automobilista. Ma questa è una concezione chiara, precisa di Leonardo, avveniristica per salvarsi, e naturalmente è schizzata anche questa in soli 3 centimetri e per questa ragione è stata a lungo dimenticata. Noi per tutto questo possiamo concludere perché fa piacere questa opportunità straordinaria di parlare di un Leonardo diverso dal consueto, di ipotizzare anche così quello che abbiamo postulato diversi anni fa con un manifesto etico ad arte, Salviamo Leonardo. E Leonardo in questo esprime tanti concetti morali, spesso anche ludici, giochi di parole, giochi di concetti, ma con un fine estremamente forte, una conclusione veramente importante, che è quella di essere e di dimostrarsi sicuramente un genio universale, ma anche un genio umanissimo. Ecco, grazie.